Il libro vuole essere una sorta di diario di una esperienza, cioè non è una sorta di trattato, diciamo, non è un discorso sistematico, salvo il tentativo di riflessione sistematica che è il testo iniziale, che indubbiamente tenta un tipo di riflessione e di riorganizzazione di questa esperienza, ma l'importante è proprio, direi, l'esporre a livello di, quasi di diario sostanzialmente, mi pare di averlo anche detto nell'introduzione, un tipo di esperienza nel suo farsi, un'esperienza che è nata, direi, ad un certo livello, con una certa quantità, e che poi si è venuta accrescendo e complicando di livelli, di stratificazioni e naturalmente di situazioni problematiche progredendo, e che è tutt'altro che chiusa. In realtà questo libro vuole essere un momento di riflessione proprio su un'esperienza che si sta facendo e che vuole a sua volta, diciamo, rilanciare. Il momento di riflessione non è tanto sul passato, in funzione del passato, ma è su questo passato così recente, in funzione di quello che ci sta di fronte e dell'avvenire. L'avvenire che è quello dell'implicazione, appunto, in una prospettiva di partecipazione sociale, in una prospettiva di consapevolezza politica, cioè dove l'operatore culturale deve porsi il problema di un operare che abbia una consistenza politica, cioè che sia realmente, che abbia una capacità di consistenza politica. E questo non solo perché è l'unico modo per farsi ascoltare dai politici e quindi per dialogare con le istituzioni, ma perché è anche l'unico modo per arrivare a costruire culturalmente qualche cosa nel mondo di oggi. Il che non significa di spostare, diciamo, il problema dalla politica alla cultura, ma di fare una cultura che abbia una consistenza anche di carattere politico. Dicevo che si tratta di una sorta di diario, e sono una serie di esperienze che vanno appunto da Volterra 73, che ha aperto un po' il discorso rispetto allo spazio urbano e quindi a tutta la complessità di problemi che questo tipo di rapporto posto correttamente comportava, fino a quel tentativo di bilancio che è stata la sezione italiana della Biennale di Venezia dell'anno scorso, che era intitolata l'ambiente come sociale, e cioè che tentava per la prima volta più o meno di dare spazio a quegli operatori nell'ambito dell'operatività visiva che proiettavano la loro attività in spazi nuovi, nello spazio sociale e con diverse indicazioni, con diverse metodologie. È un discorso che continua proprio perché è una sorta di diario, è un diario cioè non è un trattato in vari volumi, ma è un diario di un'esperienza che continua, e siccome appunto questa esperienza continua ci sono anche altre cose che verranno dopo e che continueranno nella misura in cui io stesso sarò, diciamo, capace di star dietro alla evoluzione di questa, agli sviluppi, alla complessità di questa problematica. Il primo aspetto, diciamo, rispetto alla tradizione, all'atteggiamento, alla consistenza tradizionale del critico d'arte, è stata quella di scendere da una sorta di, non dico di piedistallo, ma perlomeno di gradino, insomma, nel quale il critico tradizionalmente si pone come personaggio che amministra una sorta di giudizio estetico e che quindi giudica più o meno quasi come un giudice a livello di giustizia, e che dà delle attribuzioni qualitative che poi naturalmente implicano tutta una serie di meccanismi, direi, culturali, sociologici, mercantili anche, che dovrebbero, in tutto sommato, anche rispetto alla metodologia tradizionale, anche dargli forse un senso di responsabilità maggiore. Scendere almeno da questo gradino significava cioè cercare di eliminare questa sorta di ruolo appunto unilaterale, di ruolo cioè di personaggio che in certo modo detiene la verità e che non solo detiene, diciamo, i valori culturali rispetto agli altri, ma rispetto addirittura agli operatori culturali stessi, perché in fondo dico, se l'operatore culturale, l'artista, diciamo, l'operatore culturale in senso tradizionale, è uno che possiede praticamente i valori della cultura rispetto a un pubblico che non li possiede e al quale quindi più o meno li elargisce, ma sempre con un'implicita posizione abbastanza paternalistica. Il critico era addirittura quello che giudicava questo personaggio, quindi ancora più, diciamo, più singolare la posizione. Ecco, quindi direi che l'esperienza, e io ne sono molto contento, cioè sento che è un'esperienza, diciamo, personale, nel senso che ci sono stato implicato completamente, ma non personale nel senso di averla elaborata, diciamo, solipsisticamente. Cioè l'osservazione di Apolito a proposito di una riflessione, mi diceva appunto, sono elementi raccolti sull'esperienza, esattamente questo, cioè io mi sono, nelle cose che sono, diciamo, in un certo senso considerate in questo libro, mi sono riconosciuto crescendo insieme, cioè in un chiarimento reciproco. Ecco, questa secondo me è la dimensione più giusta nella quale l'attività critica oggi si può porre, insomma. Una sorta di, in un certo senso, di compagno di strada, ma non compagno di strada esterno, direi uno che lavora insieme e che mette in campo un tipo di specifico che ha una tradizione diversa e anche degli strumenti, diciamo, operativi diversi. Però è talmente a contatto che poi direi si tratta in un certo senso quasi di un lavorare insieme, insomma. Un lavorare insieme con un riflesso che serve ad entrambi, insomma, direi. Cioè sia all'operatore insieme al quale si lavora, sia al critico per la sua stessa crescita culturale e politica, insomma. Naturalmente è un'esperienza nella quale io mi sono riconosciuto in pieno, ma proprio perché mi attirava sempre di più, in quanto era qualcosa di, ed è tuttora in fondo, qualcosa di nuovo, qualcosa che implica veramente di rimettere sempre in causa tutto un patrimonio del quale in fondo anche il critico si può essere stancato, insomma, come il pittore in un certo senso strettamente di fare il quadro e di avere un rapporto soltanto col pubblico attraverso il quadro, anche il critico in fondo soltanto attraverso la pagina scritta e così abbandonata, poi chi capisce, capisce, insomma. Ecco, quindi questo è stato un profondo rinnovamento, perché è stata un'implicazione in un rischio, in un qualcosa di nuovo, un rischio che naturalmente è tuttora aperto, ma che, proprio come in fondo le cose più vere della vita, vale la pena di correre. È chiaro che una prima cosa, io dicevo scendere da questo gradino, diciamo, se non piedistallo, certo gradino, significa anche rinunciare a un tipo di gestione del potere. Ora è chiaro che ci sono molti che non sono disposti a questo, evidentemente, e quindi c'è una prima reazione, cioè in fondo si mettono in causa determinate strutture di potere culturale, e non molti sono disposti. Quindi un tipo di accusa, per esempio, che è stata fatta a Venezia rispetto a quello che era in questa sezione italiana della Biennale, era per esempio appunto l'assenza, diciamo, cioè una vivacità sociologica, qualcosa del genere, però un'assenza, diciamo, di problematica artistica, cioè voglio dire, siamo fuori del problema qualitativo, siamo fuori del problema dell'elaborazione formale, siamo fuori, tutto sommato, fuori della storia dell'arte, ecco, cioè voglio dire, siamo fuori della storia dell'arte. Ecco, queste sono tutte remore che sono indubbiamente di carattere culturale, forse anche di carattere politico, tutto sommato, insomma, sia pure inconsciamente probabilmente. Ed è questo l'elemento frenante. Poi naturalmente, però, questi direi che sono tutto sommato anche gli aspetti più esterni. Poi ci sono degli aspetti problematici interni molto più complessi, che sono quelli del rapporto con le istituzioni, cioè del rapporto col potere, non tanto il potere, diciamo, culturale di una certa classe di operatori, come può essere il critico in senso tradizionale, o anche certi artisti, diciamo, che hanno raggiunto un loro piedistallo sociale dal quale naturalmente non si sentono di scendere, ma è viceversa il rapporto con il potere delle istituzioni, e direi anche il modo di gestire il potere persino di fronte a delle istituzioni che sono, a delle gestioni democratiche, perché è chiaro che non significa che una gestione democratica sia così automaticamente anche una gestione corretta sul piano culturale. Quindi direi che i problemi sono proprio dei problemi nei quali si riscontrano queste situazioni frenanti a livello più grave, tutto sommato. Ecco. Io non ho, diciamo, una risposta confezionata, perché non, non penso di poterla avere, insomma, di fronte a tutta una serie di problemi che restano aperti e che sono dei problemi posti in campo, diciamo, da degli operatori. Tutti i discorsi che saltano fuori in queste pagine sono degli discorsi, diciamo, non solo verificati, ma nati dall'esperienza, nati da delle situazioni proprio di verifica, di incontro, di approfondimento insieme. Ecco, l'esperienza dell'incontro con Dalisi per me è stata molto importante, sia, diciamo, dal punto di vista specifico di una prospettiva dell'architettura, sia dal punto specifico anche di una prospettiva più complessa. Ecco, io forse non so se appunto una risposta specifica all'architettura la potrei dare. Direi che comunque una sollecitazione che passa per l'esperienza architettonica, l'esperienza di rinnovamento proprio di metodologia di progettazione di Dalisi, rientra in una prospettiva che a me è stata utilissima, diciamo, come chiarimento. Dato che parlavo di diario, direi che l'incontro di Dalisi è stato inizialmente determinante per chiarire dei modi di rapportarsi dell'operatività culturale ad una realtà di dialogo effettivo, insomma. Cioè Dalisi parla di necessità, appunto, che il progetto architettonico nasca da una conoscenza precisa di dove si va a operare, e non solo, diciamo, pensando ad una conclusione dell'operatività e della responsabilità dell'architetto quando consegna il manufatto, ma una responsabilità nella previsione di tutto quello che accade nell'uso di questo manufatto. Ecco, questo a livello, diciamo, di prospettiva corretta, a me sembra molto, molto esatto, molto accettabile e denso di conseguenze che vanno, appunto, come apertura culturale e apertura, direi, anche di proprio metodologica, al di là del problema dell'architettura. Però riguardano anche specificamente il problema dell'architettura. È chiaro che non toccano ancora un problema strettamente linguistico, indubbiamente, e quello è direi che però non si può dare neanche questo per risolto in una maniera astratta, insomma, è una soluzione che va praticamente trovata di volta in volta, va trovata in fondo anche un po' come la devono trovare anche gli altri operatori, cioè direi portando l'elaborazione linguistica al rischio e alla necessità di questo momento di comunicazione e di partecipazione, cioè progettarla in funzione del momento partecipativo, direi anche sul piano linguistico, mentre in fondo direi appunto le avanguardie storiche, diciamo, avevano un atteggiamento invece, diciamo, di invenzione linguistica che a volte assumeva anche un deliberato scontro frontale rispetto alla realtà dove andavano ad operare. In questo senso sono molto importanti, appunto, queste aperture di dialogo e di ricerca, ma a livello, appunto, di rapporto operativo e sul piano, come diceva Polito, della comunicazione. Mi pare che avessi detto il compito dell'operatore culturale, ecco, di rimettere in gioco la comunicazione e anche una comunicazione che significhi quindi la riattualizzazione di tutti questi problemi di carattere antropologico, di questi patrimoni di carattere antropologico. Ecco, sul piano linguistico anche da questo punto di vista possono venire delle indicazioni, dei suggerimenti. In questo senso Dalisi, che non voglio dire che sia la via giusta, però è un tipo di esperienza, secondo me, giusto. Può indicare qualche cosa anche da questo punto di vista. Indubbiamente le esperienze delle quali si parla nel libro, che sono le esperienze che ho incontrato io, quindi non è che sia appunto una ricognizione sistematica, una sorta di trattato, sono le esperienze nelle quali mi sono trovato coinvolto e perciò parlavo di diario. Bene, queste esperienze hanno sollecitato delle istituzioni, come nel caso di Volterra, sono nate dentro delle istituzioni anche, diciamo, se di origine a livello di partito, come nel caso di Ponticelli, hanno sollecitato di nuovo, appunto, delle istituzioni a livello di ente locale, come nel caso di Gubbio, per esempio, mentre Volterra è stato l'ente locale, tutto sommato, che ha accettato un progetto e poi l'ha gestito collettivamente. Nel caso di Gubbio è stato l'ente locale che a un certo momento è stato preso per la giacchetta e richiamato, diciamo, proprio a una problematica concreta anche a livello politico, essendo un comune democratico. Ecco, però diciamo, tutte queste esperienze sono esperienze fatte, diciamo, con un grosso impegno di volontariato, tutto sommato, di questi operatori. Ora, questo problema del volontariato è un problema che deve essere assolutamente risolto con un salto qualitativo, cioè io ho cercato di indicarlo anche nelle pagine del libro. Il fondarsi su un aspetto unicamente di volontariato significa che a un certo momento, quando questa volontà e disponibilità comincia a venir meno, subentra un elemento di stanchezza, eccetera, finisce tutto. Ora, è chiaro che deve esistere viceversa un'alternativa, che è anche proprio un'alternativa economica a livello di professionalità rispetto al circuito tradizionale del mercato, che aveva una sua professionalità precisa, un suo riscontro economico a livello professionale in maniera precisa. E in questo senso il grosso compito è delle istituzioni, ma naturalmente è quello di riuscire a portare con un discorso politico concreto, cioè un discorso che abbia una credibilità politica, a costringere le istituzioni ad affrontare questo problema. Ora, voglio dire, per esempio, entro un certo margine il lavoro delle cooperative, per esempio anche a Roma, in maniera però molto, diciamo così, anche pericolosa, ma in qualche modo, per esempio, i vari centri polivalenti sono riusciti ad aprire una prospettiva di questo genere. Poi ultimamente hanno dovuto fare questa protesta perché il Teatro di Roma non gli dava poi quello che gli avrebbe dovuto dare, però diciamo la via, perlomeno anche a livello istituzionale, è stata correttamente indicata. E questo deve essere lo sbocco, cioè l'interlocutore è l'istituzione pubblica, che va dall'ente locale, diciamo, all'istituzione centrale, in sostanza, direi dall'ente locale fino a livello governativo, come al di là dell'ente locale può essere anche tutto un ambito dell'associazionismo di base, che può essere una forma di committenza, in sostanza.